Inquieto dalle 10 è presentato da
Gatice Fertility Center, è un centro d'eccellenza dedicato alla fecondazione assistita. Tutte le info su gatic.com.
The Center, estetica e parrucchieri.
Tagli e colori che seguono le ultime tendenze.
The Center, a Gioia Tauro. Visita la nostra pagina Facebook. Dave's American Food, un'incredibile esperienza americana in Italia. Ci trovi a Gioia Tauro e sui social.
E apriamo con le notizie la puntata di oggi, lo facciamo con gli arresti effettuati questa mattina all'alba dai carabinieri. Sono accusate di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di rapina, furto, ricettazione e altri delitti in materia di armi e di droga le 9 persone coinvolte nell'operazione Green Gold scattata questa mattina tra i comuni di Polistena, Cittanova, Cinquefrondi, Locri e Gioiosa Ionica. Si tratta di Velio Borgese, 33 anni di Polistena, Luigi Commisso, 38 anni di Gioiosa Ionica, Francesco De Domenico, 30 anni di Locri, Simone De Luca, 25 anni di Gioiosa Ionica, Raffaele Ferrazzo, 30 anni di Cinquefrondi, Romina Laversa, 34 anni di Rizziconi, Angelo Tarzia, 36 anni di Cinquefrondi, Carmelo Tavernese, 35 anni di Polistena e Lorena Tavernese, 29 anni di Polistena. L'operazione è stata effettuata dai militari del gruppo dei Carabinieri di Gioia Tauro in collaborazione con il personale del gruppo Carabinieri di Locri dello squadrone eliportato cacciatori Calabria. Hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 9 persone, 2 agli arresti domiciliari e le altre in carcere. I 7 destinatari del provvedimento cautelare in carcere sono tutti trentenni originari della zona, gran parte dei quali con precedenti di polizia anche specifici. Secondo l'accusa, si sarebbero avvalsi dell'aiuto di 2 donne, sorelle e fidanzate di altri 2 indagati, a loro volta colpite dalla misura cautelare degli arresti domiciliari. L'operazione conclude un'articolata attività investigativa svolta dalla Compagnia dei Carabinieri di Torrenova, avviata dopo una rapina a mano armata ai danni di una gioielleria di Torrenova nel settembre del 2016, quando 6 uomini armati rubarono gioielli per un valore di 45.000 euro. Secondo l'accusa, la banda avrebbe compiuto fino all'aprile del 2017, quindi fino a pochi mesi fa, numerose altre rapine in negozi prevalentemente nei comuni di Polistena, Cittanova, Torrenova, Cinquefrondi e San Giorgio Morgeto. Sommando i vari colpi, tra denaro contante e preziosi, avrebbero messo insieme un bottino di circa 500.000 euro. Gli esercizi colpiti sono stati 5 gioiellerie, un negozio di abbigliamento, un negozio di giocattoli e un ristorante. L'organizzazione aveva un capo riconosciuto, Velio Borgese, che dava costantemente indicazioni ai sodali, coordinava le operazioni, forniva i mezzi necessari e concorreva nella commissione dei delitti in materia di droga. Anche le altre persone coinvolte avevano ruoli specifici. C'era chi guidava le auto, chi fungeva da vedetta, chi seguiva materialmente la rapina e chi si occupava invece solo dei sopralluoghi. Prima di procedere con la rapina, la banda rubava delle automobili e rimuoveva la targa. Gli indagati raggiungevano a bordo di vari mezzi gli obiettivi sui quali erano stati effettuati accurati sopralluoghi e 2-3 rapinatori penetravano nell'esercizio armati di pistola e a volte anche non travisati per effettuare la rapina, mentre gli altri rimanevano all'esterno con la funzione di pali. La fuga, infine, era organizzata con almeno 2 macchine, una delle quali impiegata quale staffetta. Fondamentale anche il ruolo delle 2 ragazze che entravano, diciamo, con ruoli diversi in gioco. Per esempio, per la rapina alla gioielleria, sono entrate in diverse occasioni accompagnate da uno degli altri appartenenti alla banda, fingendo interesse all'acquisto della merce per pianificare al meglio il furto. Avrebbero fatto anche le vedette durante la rapina al ristorante San Giorgio Morgeto, per esempio, avrebbero consumato la cena di coppia e segnalato poi ai compagni l'assenza di altri clienti nel locale, quindi dando il segnale per poter dare il via alla rapina. E infine avrebbero fatto anche da basista per la rapina in un negozio di abbigliamento a Polistena in cui una delle 2 donne effettivamente lavorava. La banda aveva a disposizione anche numerose armi. Nel corso dell'indagine è stata documentata la disponibilità di almeno 7 pistole illegalmente detenute, che venivano utilizzate con spregiudicatezza. Basti pensare che durante una rapina al negozio di abbigliamento di Polistena gestito da cittadini cinesi, i rapinatori hanno esploso anche dei colpi a scopo intimidatorio per interrompere sul nascere un tentativo di reazione da parte del proprietario. Dalle indagini è emerso inoltre come parte dei proventi delle rapine fossero utilizzati per lo smercio di marijuana, sia nelle piazze di spaccio della Piana, sia nel nord Italia. Infatti, in 2 diversi episodi, 3 persone sono state trovate arrestate in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di droga, precedentemente acquistata dalla consorteria indagata, quindi dalla banda delle rapine. In particolare, un 57enne e un 26enne di Polistena sono stati trovati in possesso di oltre 4 kg di marijuana, mentre l'altro, un 54enne di Bologna, è stato arrestato per detenzione di 2,100 grammi di marijuana, oltre a una pistola Beretta calibro 7,65 con matricola a brasa, completa di 28 proiettili. Nel corso delle perquisizioni è stato inoltre rinvenuto nella disponibilità di Ferrazzo un appartamento nel centro di Polistena completamente dedicato alla coltivazione di marijuana e allestito con illuminazione dedicata, sistemi di aerazione e dessiccazione con ventole, sigillato con silicone e gomma piuma. 6 degli indagati saranno rinchiusi nel carcere di Palmi, mentre le due donne saranno sottoposte agli arresti domiciliari nelle rispettive abitazioni. Al momento risulta irreperibile uno dei destinatari del provvedimento. Di nuovo in diretta, Inquieto dalle 10, la trasmissione nata dalla collaborazione tra inquietonotizie.it e Radio Eco Sud. Ci siamo occupati tanto in questi giorni delle critiche alla norma che prevede lo scioglimento dei consigli comunali per possibili infiltrazioni mafiose. Tanti gli interventi, sta approfondendo molto questa questione in questi giorni il quotidiano del Sud. E oggi l'intervento è di quelli autorevoli, infatti c'è l'intervento di Nicola Gratteri che dice: dare più poteri ai commissari, licenziare dipendenti che sono stati assunti durante la gestione mafiosa degli enti. Quindi il procuratore Gratteri è per una modifica della normativa sullo scioglimento. E andiamo un po' a vedere quello che dice. La normativa sullo scioglimento dei comuni per condizionamenti mafiosi andrebbe modificata. Parola del procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri ieri a Crotone insieme al professor Antonio Nicaso per parlare del suo ultimo bestseller Fiumi d'Oro agli studenti che gremivano l'auditorium dell'istituto professionale Pertini. La domanda al magistrato che ha coordinato l'inchiesta che ha portato nel maggio scorso all'operazione Interforza Johnny, che ha fornito l'input per gli accertamenti sul comune di Sola Caporizzuto, sciolto la scorsa settimana per 'ndrangheta, era d'obbligo. Ma in che senso andrebbe modificata la norma? Per esempio, secondo il procuratore Gratteri, dando più poteri ai commissari prefettizi per andare oltre l'amministrazione ordinaria. Gratteri, in particolare, chiede per i commissari maggiori poteri di licenziamento dei dipendenti dopo la verifica dei criteri con cui sono stati assunti durante la gestione mafiosa dei comuni. Insomma, il concetto è che se i politici cambiano ma i funzionari restano e sono collusi, i tentacoli della mafia non vengono recisi. E ancora dice: non ha senso che i commissari si limitino alla gestione ordinaria per quasi 2 anni. Ma più in generale Gratteri chiede uno slancio ai cittadini che vivono il quotidiano, perché si fanno tante indagini ma da soli non andiamo avanti se la collettività non prende coscienza. Inutile poi chiedergli di eventuali sviluppi dell'inchiesta, va bene che ha fatto luce su tentacoli della Cosca Arena su Sant'Anna, di questo qua diciamo che ci interessa meno, perché eravamo più interessati a tutta la vicenda relativa alla legge sullo scioglimento dei consigli comunali. E proprio su questo tema è intervenuto con una lettera oggi, sempre sulle colonne del quotidiano, il sindaco, o meglio ormai l'ex sindaco di Marina di Gioiosa Ionica, Domenico Vestito, che è stato proprio uno degli enti interessati dagli ultimi scioglimenti. E proprio dice: non le nascondo, riferendosi ovviamente al direttore della testata, che ho avuto tante remore nell'indirizzarle questa nota. Remore dettate soprattutto dal senso di inadeguatezza e di profonda vergogna che in questi momenti si prova nel vedersi riconosciuta l'indegna patente di fiancheggiatore dell''ndrangheta, che per tutta la vita ho contrastato a costo di sacrifici enormi personali per la mia famiglia. Tuttavia credo che il dibattito scaturito dalla decisione del governo su proposta del calabrese ministro dell'interno non possa cadere nel vuoto. In una democrazia compiuta e solida, quale dovrebbe essere quella italiana, vada assolutamente coltivato senza paura e senza censure. Le scrivo perché, spinto dalle considerazioni della senatrice Lo Moro, che abbiamo tra l'altro letto nei giorni scorsi, che esorta a non mettere in discussione la norma e a non trattare in modo uguale situazioni che non lo sono. Sono d'accordo. Però mi domando, scrive ancora Vestito, e domando a lei, la confusione, la melassa, chi la genera? Chi oggi più o meno legittimamente dal proprio punto di vista si difende o chi, come le prefetture, il ministro dell'interno e il consiglio dei ministri, hanno trattato in modo identico vicende, storie e dinamiche che con ogni evidenza non lo sono? E ancora, lo scioglimento resta strumento valido? L'ho sentito dire a più riprese e lo sottolinea la senatrice Lo Moro, ma ne siamo veramente sicuri? Ad essere sciolti molto spesso sono gli stessi comuni, delle due l'una. O la diagnosi è sbagliata o la terapia non serve. Io personalmente ritengo che lo strumento possa servire, ma non certamente così. Con tutta onestà e con grande garbo, credo che su questo occorra interrogarsi. Francamente mi inquieta sentire il ministro Minniti dare i numeri sugli scioglimenti come se fossero delle medaglie da appuntare al petto. Ma siamo veramente certi che sia la quantità degli scioglimenti a determinare un reale contrasto alle mafie? ho l'impressione, gentilissimo direttore, scrive ancora Vestito, che se tutto diventa mafia, nulla più lo è e lo sarà. Sarebbero tante le cose da aggiungere sulla storia della mia amministrazione, su come siamo stati maltrattati da pezzi dello Stato, che prima ci hanno ignorato, poi eliminato, ma non è questa la sede, non sono queste le mie intenzioni. Quello che mi preme, qui e ora, è rimarcare e rilanciare il dibattito per una profonda revisione della norma che disciplina la materia degli scioglimenti dei consigli comunali, una legge striminzita che troppo spazio lascia alla discrezionalità degli organi che gestiscono questo procedimento di alta amministrazione, che poi sfocia in un provvedimento assunto da un'istituzione politica, qual è il Consiglio dei Ministri. Eppure era stato proprio la mia amministrazione nel 2014 a lanciare l'allora viceministro Bubbico e al presidente dell'ANAC Cantone la proposta di avviare, prima in fase sperimentale e poi in modo definitivo, iniziative di accompagnamento delle amministrazioni locali, coinvolgendo il Formez, l'università, la funzione pubblica, la prefettura, ma quella prova naufragò miseramente. Scrive ancora Vestito, credo che sia utile oggi riprendere quell'impostazione e farne oggetto di una precisa proposta legislativa che si caratterizzi per alcuni elementi fondamentali. Quindi andiamo a chiudere. La norma colpisce solo gli organi elettivi, ma chi ha un minimo di dimestichezza con l'ordinamento degli enti locali sa perfettamente che sindaco, giunta e consiglio comunale, senza l'apparato amministrativo, non vanno da nessuna parte. Noi abbiamo ereditato lo stesso personale, i medesimi funzionari della commissione prefettizia che ci aveva preceduti, e questa a sua volta l'ha avuto in dote dall'amministrazione sciolta nel 2011. 2. Occorre puntare in modo serio e prioritario sull'azione di affiancamento ai comuni. In Italia, quando lo si è voluto, è stato fatto. Penso alla vicenda di Roma, allora si decise di non sciogliere il Consiglio Capitolino, designando il prefetto Gabrielli quale tutor di quell'amministrazione. Perché ciò che è valso per Roma non va bene per il resto d'Italia? 3. Non è possibile che nel procedimento di scioglimento il diritto di difesa venga completamente annullato. Si prevedono quindi forme di garanzie nei confronti di chi viene sottoposto a giudizio, con diritti e doveri precisi, come imporrebbe la Costituzione. E infine, 4. Terzietà di chi deve giudicare. È inaccettabile che un provvedimento così invasivo per la vita di intere comunità civiche nasca, si sviluppa e si concluda esclusivamente nell'ambito degli apparati del Ministero dell'Interno. Che autonomia di giudizio possono avere commissari che devono riferire a un prefetto dal quale dipendono, il quale a sua volta deve passare la palla a un ministro che è il suo capo, il quale infine deve confrontarsi con la compagine di governo di cui è parte integrante. Meglio invece sarebbe affidare la decisione finale a un'autorità indipendente, come membri nominati dal Parlamento, dal Presidente della Repubblica e dall'ANCI, nel quale prevedere un contraddittorio serio. Ecco, signor direttore, queste sono solo alcune delle proposte, con l'auspicio che questo dibattito non cada nel dimenticatoio, circostanza altamente probabile. E qui ci sono delle proposte, c'è chiaramente anche della delusione nelle parole del sindaco, ex sindaco di Marina di Gioiosa, uno dei consigli comunali sciolti nell'ultima settimana per infiltrazioni mafiose.